lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Esce pure Peppe Variale questa mattina, vestito di bianco, candido, come sempre. Peppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a Dario Sarnataro, anche lui è davanti a me. Buon pomeriggio a Mary Jane e Spider-Man che sono in regia. Questo è Forza Napoli sempre. Saluti e auguri a tutti coloro i quali si chiamano Vincenzo, Vincenzino, Enzo, Ensuccio, Ensino, Ensetto, Enza, San Vincenzo, ovviamente. Enzo Rambone, che è qui accanto a noi, festeggia oggi l'onomastico. Sì. Buon pomeriggio, Enzo.
Grazie, auguri. Buon pomeriggio. A me in famiglia mi chiamavano Ensino, quindi
Ensino, vedi,
appartengo agli Ensini.
Agli Ensini, agli Ensini. Allora, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-63-6363 per intervenire in diretta. Il quotidiano spagnolo AS, insomma, squarcia il cielo azzurro di Napoli con questa notizia secondo cui il Barcellona vorrebbe Kvaratskhelia, contatti con l'entourage del giocatore nelle ultime settimane. È un'altra grana sul, diciamo così, il cuore del Napoli, che a 8 giornate dalla fine cerca di dare un senso a questa stagione così tribolata. Parleremo di questo, parleremo di Monza-Napoli, della formazione che Calzona potrà scegliere, proprio di Kvaratskhelia, che deve recuperare dal suo infortunio, è stato assente nell'ultima partita con l'Atalanta nel giorno prima di Pasqua. Parleremo anche del futuro tra dirigenti e allenatori. Pasquale Tina, il nostro inviato a Castel Volturno, è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Senti, a cosa ti fa pensare questa indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo AS, secondo cui il Barcellona vorrebbe Kvaratskhelia?
Mi fa pensare che la trattativa per il rinnovo non sarà affatto facile.
Perché ovviamente va ad innestarsi, diciamo così, in un percorso.
Certo, adesso è chiaro che come dire, un secondo anno in cui Quara si sta confermando, perché si sta confermando i suoi livelli, ha fatto 10 gol e 5 assist in campionato, mi sembra normale, insomma, che abbia dei stimatori, e quindi io immagino che una trattativa per il rinnovo sarà dura. Io so che il Napoli vuole, come dire, ricostruire, ripartire da Kvaratskhelia, e però poi devi fare i conti con le offerte, insomma, delle altre squadre, fermo restando, insomma, che credo ne parlò proprio il presidente della Valencia, se non mi sbaglio, proprio a Barcellona, aiutami se ho sbagliato, quando parlò, insomma, di offerta irrinunciabile che va fatta al presidente, non al calciatore. Quindi secondo me eventualmente poi servirebbero tanti tanti soldi per convincere il Napoli a cedere.
Volevo coinvolgere anche Enzo Rambone in questa questione legata a Kvaratskhelia, poi entriamo nel dettaglio anche delle notizie a 2 giorni da Monza-Napoli.
Ma Kvara è appetibile da tanti club, adesso non so
se Barcellona
è una di questi.
Però Kvaratskhelia ci starebbe bene nel Barcellona,
Sì, possiamo dire che anche se il Barcellona sugli esterni è abbastanza coperto, gli serve più un calciatore davanti alla difesa, no? Perché è una squadra molto offensiva, quindi io penso
c'è più Lobotka.
Sì, penso che è più Lobotka che Kvara.
Beh, il fatto che il Barcellona guardi in casa Napoli però non è una situazione malvagia, nel senso che anzi fa onore, e il Napoli deve essere orgoglioso di questo, anche i napoletani sotto certi aspetti. Però insomma, blindare Kvaratskhelia dovrebbe essere la priorità per il futuro, perché è da lui che il Napoli dovrebbe ripartire. Come sta il calciatore dopo essersi assentato nel match con l'Atalanta per infortunio?
Ma guarda Gianluca, le notizie di ieri, insomma, sono che stia sempre meglio, oggi dovrebbe allenarsi in gruppo e credo giocare domenica. Aspettiamo che termini l'allenamento di questa mattina e avremo eventualmente conferma del piano, insomma, che aveva stabilito il Napoli per lui. Mi pare evidente, insomma, che l'obiettivo sia quello di recuperare Kvaratskhelia. Ieri c'è stato anche della Valencia a Castelvolturno e credo, insomma, che l'idea sia quella di provare a chiudere con dignità, perché sta parlando tanto di futuro, si sta parlando del direttore sportivo, dell'allenatore, però intanto ci sono 8 partite da giocare e il rischio di caduta libera è alto. Quindi De Laurentiis ha parlato, ha fatto un discorso con i calciatori, ha chiesto di chiudere al meglio, ma non solo quelli che resteranno a Napoli, anche quelli che probabilmente sono scontenti e andranno via, perché c'è l'opportunità di come dire, di mettersi anche in mostra, no? Cioè chi deve andare via, se chiude bene, insomma, magari poi ha qualche offerta migliore. Però l'obiettivo deve essere quello di provare a chiudere nel miglior modo possibile. Teoricamente ci sarebbe anche una Europa League da poter conquistare, che per una società che va in Europa da 14 anni consecutivi, dal 2010, e sarebbe comunque un obiettivo importante, quello di non perdere, diciamo, l'appuntamento con l'Europa. Quindi Kvaratskhelia serve, Kvaratskhelia, l'obiettivo è quello di farlo giocare, e aspettiamo, insomma, a finisca l'allenamento per avere la certezza.
Diciamo che anche prima dell'allenamento, poi nel corso della giornata ovviamente avremo da Pasquale Tina più dettagli sulla formazione del Napoli a Monza, 8 giornate dalla fine, si gioca domenica alle 15 contro la squadra di Palladino, una buona squadra, il Monza è a 2 punti dal Napoli, quindi attenzione, perché insomma sono 2 squadre che più o meno hanno la stessa classifica. Quale formazione potrebbe schierare Calzone a questo punto, Pasquale?
Ma guarda Gianluca, credo che la meta di oggi sia importante. Io penso che rispetto a sabato possa giocare Oliveira per Mario Rui, non so se ci sarà un cambio tra i 2 centrali, onestamente, di difesa. Centrocampo c'è il grande dilemma di Traoré, potrebbe giocare Tirischi, visto che Traoré ha fatto male con l'Atalanta, e davanti io immagino Kvaratskhelia, Osimhen e Politano. Gong pure ha avuto un problema nel corso della settimana, anche lui sembra stare meglio, ieri quasi rientrato in gruppo, anche lui oggi dovrebbe rientrare in gruppo, ma credo poi a questo punto che comincerebbe Politano. Quindi penso tra i 3-4 cambi ci potrebbero essere rispetto alla partita con l'Atalanta.
Ecco, salutiamo Francuccio il camionista, che è sempre all'ascolto in giro per il mondo sul suo tir. Ascoltiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Luca, buongiorno, Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Beh, se il Barcellona vuole Kvara, ragazzi, io penso che non ci sia nessun calciatore insostituibile, l'unico che abbiamo avuto insostituibile lo conosciamo, e quindi tutto il resto hanno un prezzo e si possono sostituire tranquillamente. Ciao, buona giornata.
Buona giornata. Ogni volta che un calciatore vuole un aumento esce fuori il Barcellona, scrive questo amico, e Pasquale Tina lo ha spiegato molto bene, perché insomma questa notizia, questa indiscrezione certamente creerà al Napoli qualche difficoltà in più nel percorso verso l'adeguamento.
Poi,
del
Gianluca, con questi calciatori, no, è chiaro che devi trovare l'accordo con il calciatore, cioè se il calciatore vuole rimanere con questi calciatori poi rinnovi, ma si ragiona di anno in anno, è un po' come hai fatto con Osimhen. Se Kvara decide di rimanere a Napoli, allora si trova l'accordo per il rinnovo del contratto. Io penso che il Napoli spingerà per questa soluzione, perché poi perdere Kvara e Osimhen nella stessa estate significa proprio stravolgere, perdere proprio l'identità della squadra, ma non bisogna mai escludere nulla quando ci sono questi campioni. Se poi Kvara decide di andare via, è difficile poi trattenere questi giocatori contro la loro volontà. Io ricordo un'intervista del padre di Kvaratskhelia di qualche mese fa, lui diceva: secondo me alla fine resta a Napoli, però chiaramente va rinnovato il contratto che aspetta da un po', insomma, di essere ritoccato.
Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, forza Napoli d'Antonio. Gianluca, ma noi siamo la squadra che può riuscire a trattenere per più di un anno qualche giocatore che è richiesto dalle big d'Europa? No. Kvaratskhelia vale 60-70 milioni almeno. Vendiamolo adesso che li vale ancora quelli. Fanno un altro anno come questo, che i numeri gli danno ragione, però è un altro anno balordo come il Napoli, non lo vendi più a questa cifra. 200 milioni tra lui e Osimhen, è veramente, puoi dire a Conte: fatti la squadra come vuoi tu. Non saranno Osimhen e Kvaratskhelia, ma Dybala e Lukaku io me li prendo per un paio di anni. Forza Napoli, ciao.
In effetti, con i soldi incassati dalle cessioni eventuali di Osimhen e Kvaratskhelia, Napoli potrebbe anche permettersi un allenatore come Conte, che chiede investimenti alti, altissimi, e con quei soldi
il Napoli possa permetterselo anche senza scendere Kvaratskhelia, è una battuta la mia.
Sì.
Di sicuro, come dicevo prima, con questi giocatori devi ragionare di anno in anno e capire cosa vogliono fare.
Pasquale,
dimmi Gianluca.
Ci salutiamo qui, poi ci sentiamo nelle prossime ore ovviamente per ulteriori dettagli quando sarà terminato l'allenamento.
A più tardi, allora.
Il penultimo prima di Monza-Napoli, perché ce ne sarà un altro domani in mattinata. Grazie a Pasquale Tina. Enzo, noi andiamo in pubblicità, tra poco sai che avremo con noi
Antonio Giordano,
storica firma del Corriere dello Sport Stadio, e avremo i telefoni aperti allo 0816363663, quindi sarà il momento dei vostri interventi, quindi interventi fiume uno dietro l'altro di 30 secondi, non di più, con le vostre domande ad Antonio Giordano, le vostre considerazioni. Tutto questo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Enzo Rambone che oggi festeggia l'onomastico San Vincenzo. Devo dire che insomma, abbiamo appreso nelle ultime ore che domani mattina alle 10.30 alla chiesa di Piedigrotta ci saranno le esequie di Alfonso XL, del quale ricordiamo insomma i suoi trascorsi da imprenditore del settore automobilistico e anche della ristorazione, ma soprattutto il suo profilo di editore, produttore televisivo, con una trasmissione di grande successo negli ultimi 15 anni, Il Bello del Calcio, che ha ideato e creato insieme a Claudia Mercurio e che ha seguito fino all'ultimo dei suoi giorni personalmente. Ecco, se n'è andato Alfonso XL e la televisione e le produzioni televisive e il calcio perdono un personaggio certamente di spicco, di grande spessore, di grande intensità e anche di grande umanità sotto certi aspetti. Domani mattina alle 10.30 alla chiesa di Piedigrotta ci saranno le esequie. C'è Antonio Giordano al telefono. Antonio, buon pomeriggio, che piacere sentirti.
Eccomi qua, buongiorno.
Eccoci qua. Senti, ma questa notizia lanciata dal quotidiano spagnolo AS su Kvaratskhelia rischia di mettere un po' a soqquadro il percorso per il rinnovo del contratto del calciatore e l'adeguamento dell'ingaggio?
Ma non credo. D'altro canto era tutto prevedibile e anche preventivato che accadesse. Se ami il calcio non puoi non amare qua la scheda. E quindi, visto che a Barcellona il calcio vanno ad altissimi livelli, è chiaro che è immediato che il collegamento con un calciatore di dimensioni galattiche. Quindi, poi vedremo cosa accadrà, se saranno soltanto indiscrezioni, se ci sono delle certezze, se ci sono delle intenzioni. Però non mi stupisce, non si può stupire nessuno che le grandi squadre vogliano i grandi giocatori. Kvaratskhelia rientra nella fascia dei grandi giocatori.
C'è Guido al telefono, che chiamiamo subito in causa. Guido, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, auguri di buon onomastico a Enzo e un saluto particolare al direttore.
Grazie.
Una domanda... perché chiaramente molti tifosi dopo la partita con l'Atalanta siamo rimasti noi tifosi molto amareggiati, abbiamo visto diversi calciatori proprio senza voglia, senza quella cattiveria agonistica necessaria per poter entrare in campo, non vincere le partite. E quindi la domanda è questa: quale potrebbe essere la molla che può far rinvertire questa tendenza, almeno vedere un Napoli competitivo in campo nelle prossime partite? Grazie.
Grazie Guido. Antonio Giordano, la domanda era per te.
Le azioni che saranno facili da ritrovare, l'orgoglio che invece si recupera immediatamente, l'organizzazione, la capacità di cambiare la partita da parte di alcuni uomini, perché altrimenti diventa veramente un calvario calcistico, non lo merita nessuno. Non lo meriterebbero neanche loro, onestamente, anzi non lo meritano neanche i giocatori. E io non credo che si possa dimenticare quello che hanno fatto l'anno scorso.
No.
E quello che hanno realizzato l'anno scorso vale come premio alla carriera, alla vita, per quello che hanno regalato alla città. E è chiaro che ci sono i momenti down, questi in cui non riesci a ritrovarti. Tante cause, lo sappiamo. Ne abbiamo dette, se stiamo ancora qui, magari chi sta dall'altra parte della radio si stufa pure ancora, Gifuni e Giordano con questa storia, gli errori, il presidente, gli allenatori. Tutto quello che ci siamo detti vale in più.
081
e la scuola deve darsi una scossa.
0816363633 per intervenire in diretta. Siamo con Antonio Giordano in collegamento e con Enzo Rambone qui in studio. Caro Antonio, però
salutami Enzo, a proposito, auguri.
Grazie Antonio, grazie.
Ecco, auguri, oggi è San Vincenzo, lo ricordiamo, Vincenzo, Vincenzino, Enzo, Insuccio, Enzino, insomma un po' Enza e Vincenza, ovviamente. Antonio, ma per dare un senso a questa stagione, un obiettivo il Napoli deve darselo, sportivo intendo, cioè qual è a questo punto? L'Europa League, la Conference League?
A me la Conference League onestamente non dice niente, però se proprio non c'è altro da fare nella vita il giovedì in qualche maniera.
Sì. La Roma l'ha vinta almeno, però, la Roma l'ha vinta con Mourinho.
Sì, almeno l'Europa League che ha un po' di prestigio in più, anche dal punto di vista economico, qualche soldo in più alla società, onestamente. Però dato che quelli i soldi sono degli altri, non mi posso anche disinteressarmi. Per quanto riguarda le emozioni, credo che sì, forse l'Europa League ne dà di più. Io non appartengo a questa cosa di pensiero in cui dice meglio non fare niente. No, meglio non fare niente significa che hai completamente demolito un anno, cioè sei arrivato decimo.
Giusto. Io ieri davo delle percentuali, un po' da calcolo delle probabilità, 1% lo lasciamo aperto alla Champions League, 29% Europa League, 40% Conference League e 30% Napoli totalmente fuori dall'Europa, quindi decimo come diceva Antonio Giordano. C'è Ivan al telefono. Ivan, buon pomeriggio.
A voi, buongiorno a tutti. Allora, la politica societaria del presidente è stata scellerata, ma dai tempi che furono non è, e adesso si sta raccogliendo i frutti. È stato sempre fortunato quell'uomo, anche l'anno scorso, e tutti quanti lo dicevamo, no? Ci etichettavano come secondo presidente e non siamo mai contenti. Adesso si stanno raccogliendo i frutti di quello che lui ha seminato. Per lei quest'anno dobbiamo essere realisti. È anche un bene se non andiamo in Europa, ma in Europa a fare cosa non è remare contro, secondo me è essere realisti.
Va bene, grazie Ivan. Insomma Ivan è arrabbiato nei confronti del Napoli, non è l'unico ovviamente, che dopo una stagione
queste forme di disfattismo qui mi sembrano anche un po' irragionevoli.
Se
vogliamo richiudere tutto dentro la simpatia e l'antipatia, facciamo come ci pare. Se invece vogliamo fare dei discorsi razionali, va bene. Pensare che sia stato soltanto un colpo di fortuna, mi ho detto di fortuna per 19 anni, non mi sembra anche offensivo, ma per ognuno di noi, per chi pensa che possa essere stato così. Il colpo di fortuna lo vorrei per un anno, non per due. E chi pensa che lo scudetto sia stato un colpo di fortuna, e se volete lo definisco anche diversamente, non si è reso conto, non ha visto le partite, quelle che ha fatto il Napoli l'anno scorso. Il Napoli di Spalletti non è stato un colpo di fortuna, il Napoli di Spalletti è stato un colpo di genialità.
Vero, più di Spalletti e Giuntoli che di altri, però, forse.
No, anche del presidente, perché sono stati capaci di osare, cioè, perché 7 mesi prima questa città, poi altrimenti non si esce da un equivoco, quello che bisogna parlare per forza per bene della gente. Non è così, perché la squadra che è arrivata terza è stata presa uova.
È vero, l'anno
e
prima.
Non è giustificabile. Nulla giustifica una cosa del genere. La squadra che era arrivata terza con Spalletti contestata all'uscita dell'albergo prima della penultima di campionato. Terza. Ma scherzate, questi sono stati bravi, perché quando tutti quanti vedove inconsolabile piangevano Mertens, Koulibaly, Insigne, Ospina, Fabian Ruiz, e pensavano che non ci fosse stato più un domani, il domani l'hanno trovato, l'avevano già trovato attraverso una squadra molto forte, perché la squadra che vince lo scudetto è una squadra che è precedente.
Certo, è creata prima, certo, hai ragione. Lello al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei. Dunque, volevo solo dire un aneddoto. Quel tifoso che ha chiamato ha detto che è stato fortunato nella vita, De Laurentiis. C'era in una riunione c'era l'imperatore Napoleone, il quale stava vicino alla finestra. I suoi ministri stavano discutendo su una battaglia che non andava bene. Allora un ministro si alzò, disse: signore Napoleone, dottore, imperatore, non so come lo chiamò, disse: guardi, abbiamo un generale fortissimo che capovolgerà la situazione. Napoleone si girò e disse: guardi, preferisco un generale fortunato a uno bravissimo.
Ecco.
Ti ringrazio.
Va bene, grazie per questo aneddoto, è una morale più che altro, Antonio. Ma invece, al di là della fortuna, in questa razionalizzazione di cui parlavi rientra anche la figura di Antonio Conte, almeno in parte, per il futuro del Napoli, o no? Cioè, un elemento razionale o semplicemente un elemento di cuore?
Secondo me è un elemento razionale. Lui, dentro delle scelte che poi si possono realizzare oppure no, c'è la volontà di provarci.
Quindi non è detto che il Napoli abbia preso già Italiano, come in tanti asseriscono in questo momento.
Io ormai le cose ci credo soltanto quando le vedo tutte. Non so che sono definite, non sto scrivendo, non mi permetto di discutere le cose che scrivono gli altri, lo sai, già lo,
certo, certo, chiaro. No, per carità.
Quindi, però penso che sia oramai una corsa a due, ecco.
Ah, ecco, Conte Italiano.
Sì, penso di sì, nella visione di De Laurentiis, che poi magari ci diciamo delle cose e Conte può darsi che abbia anche altre cose, ma siamo a digiuno di notizie su questo.
Certo.
Io credo che se uno chiede a De Laurentiis chi vuoi prendere, lui ti dice: vorrei capire tra l'uno e l'altro, ma credo.
Senti Antonio, visto che tu hai un po' più di libertà, no, da qualche giorno avrai anche la possibilità di bere in maniera più tranquilla e serena tutti i calici delle bottiglie di vino che ti ho regalato, e quindi è un bel momento per te.
Devo dire la verità, sì. Mi sto ubriacando del vino che mi hai regalato, cioè, negli ultimi 10 anni manco una bottiglia.
Sai, qualche volta sai che facciamo? Organizziamo nelle prossime settimane, quando avrai un momento libero, beviamo una bella bottiglia di vino qui in radio e ci facciamo un'oretta insieme qui in radio. Sarebbe bello, sarebbe una bella cosa. Quando,
un po' di salame, cioè.
Sì, vabbè, insomma, non ci manca. Non ci manca qui, non ci manca. Trascorreremo una mattinata in compagnia di Antonio Giordano, che salutiamo con grande affetto e che abbracciamo sempre, come al solito. Ciao Antonio.
Grazie. Ciao, grazie a te.
Grazie ad Antonio Giordano. Siamo in tempo, vero Spider-Man? Possiamo volare, sì. Fammi vedere le ragnatele. Eccole, andiamo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi insieme a Enzo Rambone qui in studio, Mary Jane Spider-Man in regia. Enzo Rambone, allora, hai sentito? Conte Italiano, secondo Antonio Giordano, la scelta ricadrà su uno di questi due.
Sì, io volevo prima dire una cosa, no? Che in settimana ho visto sui vari media che si ipotizzano, no? Quello che è il budget che De Laurentiis investirà l'anno prossimo sul mercato. E leggevo delle cifre che non stanno in cielo e in terra: 150 milioni di euro, 130 milioni di euro.
Come investimenti 120, per la rivoluzione,
sì, 120
tecnica.
Milioni di euro, perché anche nella campagna, diciamo, di rafforzamento, quella che doveva essere la campagna di rafforzamento a gennaio, si parlava di 50-60 milioni a budget e non sono stati investiti neanche i 25 milioni di euro che ha incassato da Elmas. Questo per non illudere i tifosi che dicono: allora faremo uno squadrone, 150 milioni di euro, 200 milioni di euro. Per quanto riguarda Italiano e Conte, sì, bisogna aspettare, sono due allenatori diversi. Conte io non lo vedo un po' difficile, anche se quando si fece il nome di Ancelotti, no, c'era una perplessità, e invece poi dopo fu
si concretizzò.
Io però sotto certi aspetti sono un po' contrario, perché Conte è abituato a lavorare in dei contesti dove tutto funziona alla perfezione, dalle strutture all'organizzazione ai professionisti. Potrebbe avere qualche problema e questo potrebbe incidere su quelle che sono le attese, no, di quando tu acquisti un tecnico come Conte. Italiano è spregiudicato, fa un 4-2-3-1 ultra offensivo. deve secondo me lavorare anche sulla fase difensiva, perché poi alla fine in delle partite vedi la Fiorentina che entusiasma e ne altre vedi che pareggio perde delle partite che andrebbero vinte, certo. Infatti poi la classifica parla, perché la Fiorentina oggi è undicesima in classifica,
sì, sì. È qualche punto dietro al Napoli,
ma indipendentemente comunque dall'allenatore, e mi auguro che la scelta poi sia oculata e venga un allenatore di spessore, il problema è De Laurentiis, perché se De Laurentiis non fa 4-5 passi indietro e si ritrova di nuovo l'allenatore ad operare in un contesto negativo, perché molti dei problemi che sono sorti quest'anno sono dovuti proprio alle scelte e di atteggiamenti di De Laurentiis.
Allora andiamo poi riprenderemo, sì, questo discorso. Andiamo da Enzo Bucchioni, che è già con noi. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
E auguri di buon onomastico. Qui c'è Enzo Rambone, che si chiama come te, ha lo tuo stesso nome. Insomma,
tutti
tu.
Enzi, vai. Tanti auguri a tutti, allora, a tutti gli Enzi.
Ecco, grazie. Abbiamo due Enzi in onda contemporaneamente. E tu che conosci molto bene l'italiano. Poco fa Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio ci diceva, sì, secondo me la scelta dell'allenatore in futuro in casa Napoli ricadrà su uno di questi due, poi non ci sono altre soluzioni, o Conte o Italiano, che ovviamente sono, diciamo, due scelte che garantirebbero cose diverse, insomma un Napoli piuttosto diverso. Tu conosci molto bene la dimensione di Italiano, vivi a Firenze, dei contatti ci sono già stati tra il presidente e l'allenatore, mi pare che lo abbia rimarcato proprio tu questo aspetto.
Sì, sì, sono stati nei giorni del dramma di Gio Barone, probabilmente per le condoglianze, per parlare di questo, però è stato ricontattato Italiano, come succede da 4 anni, perché da quando era nello Spezia, ricordate, il primo contatto ci fu lì. Poi non ha mai perso questa sorta di attenzione per il lavoro dell'allenatore, diciamo innamoramento tra virgolette di De Laurentiis, è dichiarato, l'ha detto poi più volte lui. Sono due situazioni entrambe diverse, come hai detto tu, ovvio. Vai a prendere da una parte un allenatore vincente, è un allenatore che sai cosa ti dà nell'immediato, però un allenatore molto impegnativo su tutti gli aspetti, parlo di Antonio Conte. C'era dal punto di vista economico andare a prendere Conte, come prendere un grande giocatore, e poi dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di quello che Conte pretende da se stesso, ma anche dal mondo che lo circonda, l'organizzazione societaria, tutte queste cose, con rischio poi di caratteri molto forti, non che Italiano non abbia un carattere forte. Quindi queste sono le controindicazioni. Italiano è un allenatore con grande ambizione, grande ascesa. Ha fatto questi 3 anni a Firenze secondo me molto bene, sentivo anche della fase difensiva come limite, secondo me questo è parzialmente vero, perché molte delle cose successe alla Fiorentina sono addebitabili secondo me alla qualità di un gruppo che è andato molto oltre il valore tecnico, bisogna sempre partire da lì, cioè la Fiorentina presa da Italiano era da 2 anni lottava per non retrocedere, salvata l'ultima giornata l'anno prima. Gli ha dato una dimensione diversa, pur con un gruppo che probabilmente sarebbe da metà classifica. L'ha portato in Europa dopo 6 anni, l'ha portata a giocare 2 finali, la Fiorentina non le faceva da 60 anni. E quando ci sono queste cadute, sono errori individuali, cioè giocatori che sono cresciuti ma non possono diventare dei fenomeni, giocatori normali, o è un problema di concentrazione, è un problema di applicare il lavoro che fai durante la settimana. Se devi salire con la difesa, c'è qualcuno che invece non sale, o viceversa, devi scappare lì dietro e qualcuno non lo fa e lasci mezzo campo vuoto, queste sono dinamiche. È un calcio rischioso, un calcio bello a vedersi, un calcio rischioso.
Ecco Enzo, però io in difesa, per esempio, a me piace molto Caiode, sì, non so come.
Vabbè, lui è un giovane 2004, è fatto benissimo,
grandissimo.
Italiano. Con grande coraggio.
Poi c'è Dodò, poi c'è Milenkovic, poi c'è Martinez Quarta, c'è Biraghi, insomma il quartetto di difesa della Fiorentina non è proprio male.
Ma è vero, però sono giocatori alcuni secondo me poco adatti a questo tipo di calcio.
Ecco.
Milenkovic è un giocatore molto forte, ma con la difesa alta, proprio per le leve che ha, per forse la scarsa rapidità nel breve, fa un po' fatica. Poi ci sono, manca perché Ranieri è diventato un giocatore, un punto di riferimento, perché questo tipo di calcio ha bisogno di un giocatore che guidi la difesa, che faccia reparto, se non lo fa Milenkovic, non lo fa Quarta. Quarta è un giocatore tecnicamente straordinario, potrebbe giocare anche centrocampista, tripiedi che ha, ma poi ha le amnesie, e quando mi esce sull'esterno a chiudere con una scivolata alla disperata, lasci il buco in mezzo al campo, se è un centrale non lo devi fare. Quando vai a prendere una palla a metà campo, come ha fatto contro il Milan sabato, quando c'è già Milenkovic, ci vai anche tu, i due centrali salgono tutte e due e alle spalle non c'è nessuno che va a chiudere lo spazio. E quindi Ranieri è uno che guida la difesa, e questi altri sono giocatori che probabilmente in un tipo di calcio diverso, la difesa un po' più bassa, l'hanno dimostrato, sono giocatori forti. Milenkovic è titolare della Serbia stabilmente, Quarta fino a poco tempo fa era fra i convocati dell'Argentina, però forse ripeto, sono giocatori più istintivi. Qui ci servono giocatori che sappiano ragionare, che sappiano tenere la concentrazione alta tutti, per tutta la partita. Cioè, avete visto cos'era il Napoli di Spalletti l'anno scorso? Io faccio un esempio per farmi capire, sennò sembra di essere a Coverciano. E l'anno scorso ho ottenuto quello che ho ottenuto perché proponeva un calcio difficile, e però ho ottenuto anche la concentrazione quasi totale di tutta la squadra, di tutti i giocatori. E siamo lì, quando giochi con un calcio di meccanismi, e se tutte le rotelline non si muovono insieme, uno si distrae.
Sì, rompe il giocattolo. Andiamo al telefono, c'è un ascoltatore con noi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio ai tuoi ospiti.
Il suo nome?
Auguri. Sono Antonio da Cerva.
Antonio, buon pomeriggio.
Volevo prima fare un annuncio, dire che secondo me i 20 anni di gestione di De Laurentiis, quando si parla di fortuna, si parla del fatto che sì, 14 anni di qualificazioni in Europa dipendono anche dal fatto che comunque si deve vedere la qualità del campionato italiano, e qualificarsi in Europa per 14 anni, 13 anni consecutivi è un obiettivo importante, ma soprattutto per le casse della società.
Quindi lei non è d'accordo sull'elemento di fortuna che ha indicato un altro ascoltatore prima?
Io penso che nel calcio l'elemento fortuna è un elemento imprescindibile, poi chi sta nel calcio penso che lo sa queste cose. Poi quando riguarda i fatti di Italiano, quello che stavate parlando adesso, io penso che Italiano è un ottimo allenatore, però come diceva prima, diciamo così, sedersi poi su una panchina pesante e fare dei ragionamenti diversi da quelli che fa con la Fiorentina, perché poi dopo quando certo. Si gioca bene, diciamo è colpa dell'allenatore, quando si gioca male poi è colpa dei calciatori, e non è sempre questo. Io penso che secondo me Italiano deve fare un'esperienza di livello superiore, ma anche lui deve incominciare a capire che magari giocare con quattro giocatori solo d'attacco a volte ti porta a prescindere dai difensori veloci o non veloci, ma se giochi con Beltram, Belotti, poi hai due interni di centrocampo come Bonaventura e Arthur, io penso che il gol una volta non lo prendi, ma due volte su tre lo prendi. Quindi
tutto chiaro, Antonio, tutto chiaro. Grazie. Si attende una revisione, diciamo così, dell'impostazione di Italiano, il nostro amico, che sia meno rischiosa.
Ma questo io non glielo chiedo, perché non lo farà. Italiano dove lo cerca l'equilibrio? Lo cerca nel gioco collettivo, lo cerca nella grande pressione di tutti gli attaccanti che sono i primi difensori. Questo ha sempre fatto, la sua storia gli ha portato i risultati proprio cercando questo tipo di calcio che diventa spettacolare. E poi bisogna vedere i risultati che ottieni. Secondo me salvare lo Spezia, fare quello che ha fatto a Firenze, vuol dire che quel calcio lì funziona. E me lo immagino, ecco, allora questo bisogna fare andare un po' nel futuro con la mente. Se lo metti a allenare i giocatori qualitativamente più forti, e secondo me questo gioco funziona meglio. È un problema di qualità dei giocatori. Quindi perché ti dico che a Napoli secondo me sarebbe l'ideale, e De Laurentiis non a caso lo cerca, perché sa benissimo che con la qualità dei giocatori del Napoli è più difficile che qualcuno si dimentichi di fare la diagonale, o qualcuno arrivi in ritardo, o qualcuno sbagli un passaggio dietro al portiere,
oppure è più facile che qualcuno la faccia meglio, visto che insomma, più
sì,
bravo,
o qualcuno lo faccia meglio, o comunque è tutto un insieme di squadra più forte. Il problema è un altro, il problema è essere accettati nello spogliatoio, questo sì, concordo, perché tu devi proporre un calcio come fece Spalletti, io ritorno lì all'ultima esperienza straordinaria, devi proporre un calcio che sia gradito ai giocatori, e quel calcio di Italiano in genere i giocatori lo giocano volentieri,
perché sono i primi loro a divertirsi. Guardate che sintonia c'è nello spogliatoio della Fiorentina. E questo è quello che devi pensare. Se pensiamo a un calcio vecchio fatto di equilibri, se pensiamo a quello che fa Allegri, che è l'opposto, no, di tutto questo, però c'è gente alla quale piace ancora quel tipo di calcio lì, allora non ragioniamo su italiano. Questo è un calcio spettacolare, un calcio che ti fa divertire. Lui, quando è arrivato a Firenze, ha detto: attacchiamo benissimo, benissimo, e difendiamo bene. Questo è un po' il suo credo, ma non finisce di non difendere.
Senti, insomma, quando... che ne pensa italiano di questo corteggiamento del Napoli? Cioè, c'è una visione positiva, diciamo, sulla chiusura dell'affare?
Beh, lui è, voglio dire, corteggiato da De Laurentiis e dal Napoli, non è cosa da poco, è a grande soddisfazione di questo e sta riflettendo. Io, quando la 15ª fa venne fuori il divorzio dalla Fiorentina programmato in accordo con la società, ho cercato di capire. Lui sta riflettendo, non è che ha chiamato la 27, vengo domani vengo giù a piedi, no, a Napoli, come si dice, perché sta riflettendo sul fatto, sono pronto, lui pensa di sì, il rapporto con De Laurentiis, riuscirò a gestirlo? Questi sono gli interrogativi che si pongono a tutti, perché quando hai un presidente con quella personalità debordante, con la voglia di essere primo attore, il problema di italiano, e questo io ho parlato con un suo collaboratore e te lo dico cosa sta pensando, lui dice: io do il meglio di me stesso, sono sempre stato soddisfatto del mio lavoro quando ho lavorato in team, quando dal presidente al magazziniere siamo tutti portati a fare una certa cosa in armonia, in comune accordo. Se qualcuno mi comincia a tirare da una parte, a criticare, a mettere bocca, a fare dei distinguo, quelli io rendo meno. Ecco, questo è la sintesi del discorso. Quindi è una cosa da prendere con le molle, da analizzare fino in fondo. Perché De Laurentiis, secondo me, ha fatto benissimo, non è un problema di fortuna, la fortuna secondo me è marginale, basta solo andare a vedere i giocatori che ha portato, da Cavani, persino Osimhen, Bonir. Osimhen è un campione, ma bisogna andarlo a comprare e vederlo, quindi in 20 anni ha fatto benissimo De Laurentiis, però non dobbiamo dimenticare neanche che personaggio è.
Perché
se fosse un presidente meno invasivo, l'italiano sarebbe davvero già andato a piedi a Napoli. Invece ci pensi un attimo per vedere, mi conviene o vado a bruciarmi? Ecco.
Allora è tutto chiaro, caro Enzo. Allora, dopo Il Vincente, il libro scritto da Enzo Bucchioni, splendido, su Luciano Spalletti, aspettiamo un libro su Vincenzo Italiano tra qualche anno, il super vincente. Grazie Enzo per essere stato con noi.
Grazie, guarda che grande spot anche per Italiano. Ciao, presto.
E auguri ancora ad Enzo Bucchione, anche a Vincenzo Italiano, che si chiama Vincenzo. Noi vogliamo in pubblicità, tra poco avremo un bel personaggio che non si occupa di calcio ma è un grande tifoso del Napoli. Poi cercheremo di collegarci anche con la Spagna, con il quotidiano AS, per sapere qualcosa in più su questo interessamento del Barcellona a proposito di Kvaratskhelia. Tra poco. Rieccoci in studio. Giuseppe, tra gli ascoltatori, scrive: sono d'accordo con tutte le esigenze che ha Conte per allenare, che vorrebbe investimenti, ma faccio una riflessione a tutti gli scettici del perché non potrebbe venire a Napoli. Ma Conte, scrive Giuseppe, quando ha avuto rose di calcio di altissimo livello, lui alla fine ha portato solo lo scudetto sia alla Juventus che al Chelsea, ma la Champions League... Insomma, quindi non traiamo conclusioni affrettate. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, forse uno juventino, sentiamo.
Gianluca, buongiorno, sempre sociolo juventino. Posso venire anch'io, lo porto io il vino. Se ti piace, quinto decimo di Mirabella e Clano, porto anche qualche stuzzichino e festeggiamo. Cosa? All'entrata in Champions del Napoli.
Guarda, questo spirito di patate però non mi è assolutamente piaciuto. Cioè, è ripartito bene, caro socio tifoso della Juve, con il vino, quinto decimo, con gli stuzzichini per festeggiare qui in studio con Antonio Giordano e altre persone, altri amici di Radio Marte, di Forza Napoli Sempre, però non mi è piaciuto poi il sarcasmo finale per festeggiare l'ingresso in Champions del Napoli. potremmo festeggiare tante cose, anche la vittoria della Champions della Juventus si potrebbe festeggiare, volendo rispondere a Sossio. E sicuramente tra gli amici che presto sarà qui a trasmettere una giornata con noi e con altri amici giornalisti, Giuseppe Cantisano, che è il direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia e di Napoli. Dottor Cantisano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Ha sentito lo spirito del tifoso della Juventus? Sì, che insomma fa sarcasmo.
Certo che l'ho sentito, ma non replichiamo nemmeno a queste persone, parliamo di noi e del nostro Napoli.
Ed è una curiosità, prima sia Antonio Giordano che Enzo Bucchioni hanno indicato in Conte e Italiano le uniche due soluzioni per la panchina del prossimo anno. Certo, sarebbero soluzioni diverse, insomma, uno porterebbe un certo tipo di gestione, l'altro un tipo di gestione totalmente diversa, ma mi sembrano tutte e due accattivanti come ipotesi.
Allora, sicuramente due soluzioni diverse. Se il Napoli aspira a fare quel famoso salto di qualità, che vuol dire significare continuare a vincere e non far sì che la vittoria sia solo un'eccezione, come è la storia di Napoli, ma diventi, come dire, l'apertura di un ciclo, io dico che bisogna puntare su Conte, che ha una storia di allenatore che ha vinto tutto, dove in qualunque squadra dove è stato ha vinto campionati, ha vinto Coppa Europea, quindi bisogna puntare su Conte. Italiano, con tutto il rispetto e l'apprezzamento per il gioco che fa fare le sue squadre, mi ricordo già lo Spezia, ma anche la Fiorentina degli ultimi anni, ma non è un allenatore che ha vinto, e quindi sicuramente Conte, a mio avviso, come d'altronde credo sia anche la prima scelta del presidente dell'Open, dovremmo puntare su quello, ecco.
E dottor Cantisano, qual è l'obiettivo del Napoli a questo punto, per dare un senso a questa stagione, a 8 giornate dalla fine? Io ieri davo delle percentuali, così un po' tipo calcolo delle probabilità, 1% lo lasciamo alla Champions proprio per una questione di rispetto, 29% all'Europa League, 40% ingresso in Conference League e 30% di possibilità di essere totalmente fuori dall'Europa. È d'accordo?
Allora, io escluderei sicuramente la Champions, perché quelle che stanno davanti, soprattutto il quarto posto del Bologna, vedo veramente a 8 giornate dalla fine, è difficile che il Bologna possa calare nelle ultime 8. La Roma la vedo più favorita con la venuta di De Rossi rispetto a noi, quindi gli ultimi due posti, perché i primi tre credo che ormai sono assegnati alle tre, Milan, Inter e Juventus, e direi di 50% Europa League e 50% Conference League. Perché che addirittura il Napoli non vada a disputare una competizione europea lo troverei veramente un fallimento grave. Io sono bravo a studiare le statistiche, il Napoli nella sua storia ha fatto 36 competizioni europee, 63 prestazioni in Champions League, 124 prestazioni in Europa League da 14 anni di seguito, quindi vedrei veramente un fallimento più grande di quello che è stato addirittura non qualificarci neanche per la Conference League, che quest'anno pare basterebbe l'ottavo posto, sempre che la Fiorentina non vinca la Coppa Italia, perché se poi la Fiorentina vince la Coppa Italia e arriva dietro di noi in classifica, comunque andrebbe a fare l'Europa League di diritto e quindi ci scavalcherebbe pure la Fiorentina se arriviamo davanti alla Fiorentina. Attualmente siamo all'ottavo posto, però la Fiorentina c'è una partita in meno da recuperare con l'Atalanta, quindi direi che in una competizione europea, per dare una continuità a una PIC, bisogna assolutamente garantirla.
Il dottor Giuseppe Cantisano, che è il direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia di Napoli, è un grande tifoso del Napoli. Io lo incontro spesso anche in ritiro, insomma, era a Di Maro l'anno scorso, credo che anche quest'anno ci sia una puntatina da quelle parti per capire come il Napoli, come nascerà il nuovo Napoli. Ha sentito parlare di questa indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo AS, che dice che il Barcellona sia interessato a Kvaratskhelia e già si siano stati avviati dei contatti con l'entourage del calciatore?
Allora, guarda, io fin quando non vedo le notizie ufficiali e le indiscrezioni non è che credo molto, anche perché poi spesso si sono rilevate false queste notizie che vengono date.
Però viene dalla Spagna e dal quotidiano AS, che è il più autorevole quotidiano spagnolo.
Sì, ma per carità, ma che Kvaratskhelia sicuramente abbia delle squadre, delle società che hanno visto in Guarascuela le qualità di un campione, non c'è dubbio. Che possa essere un giocatore da Barcellona, non c'è dubbio che possa esserlo. Dobbiamo poi vedere se si realizzerà. Di sicuro il Napoli deve evitare di compiere gli errori che sono stati fatti quest'anno. E io, quando parlo di errori, non parlo di errori solo della società, ma se mi consenti un attimo ti racchiudo la mia visione di quali sono stati gli errori, certo, e perché hanno portato al Napoli quest'anno, dopo la vittoria di uno scudetto, a fare un campionato indecente e essere usciti indegnamente dalla Coppa Italia contro il Frosinone, aver perso 4-0, io ero al Maradona quella sera e vidi veramente uno scempio, essere usciti dalla Champions, seppur con un Barcellona, ma essere usciti anche dalla competizione Champions. Gli errori sono stati di tre tipi, lo dico sinteticamente: quelli societari in primis, che hanno visto il presidente aver assunto a sé tutti i ruoli, aver perso Spalletti e Giunto e non averli sostituiti degnamente, aver perso Formisano avendo sostituito con la figlia del presidente Valentina De Laurentiis, insomma un accentramento nella persona di De Laurentiis di tutte le figure societarie, quindi hanno indebolito una struttura societaria, quando invece una grande squadra deve avere anche una grande struttura societaria dietro, perché ognuno deve fare i suoi compiti, il suo ruolo per andare al meglio. Il secondo errore è stato quello del mercato: non abbiamo sostituito degnamente Kim e si è visto, anche un bambino di 6 anni capiva che, tolto Kim, potevamo prendere uno se non come lui ma all'altezza, e non è stato fatto né in estate e né a gennaio nella riparazione. Non abbiamo sopravvalutato, a mio avviso, Anguissa, Rachmani, Marurui e Lobotka, perché l'anno scorso sono andati al 100% con Spalletti, si sono trovati in una situazione, come dire, ancestrale, positiva, e sono andati al massimo, ma quest'anno sono ritornati ai livelli degli anni precedenti, dove non avevano dato continuità a questi giocatori che ho detto, anche Sara, Kamani, Marurui e Lobotka. Sono giocatori maturi e hanno dimostrato poca costanza nel passato e la stanno facendo vedere quest'anno. Non abbiamo preso un vice di Lobotka, non abbiamo preso un vice di Kvara. Gli equivoci assurdi di Demme, Gaetano, Zanoli e Zerbin, che sono stati solo numeri e mai utilizzati dai due allenatori, perché il terzo non l'ha proprio visto, i due allenatori precedenti, Garcia e Mazzarri. Quindi non solo si è indebolita sia la struttura societaria sia la squadra, ma addirittura i buchi della squadra sono aumentati, e l'abbiamo visto col mercato di riparazione di gennaio. Non abbiamo un'alternativa ad Anguissa e Politano, cioè Cajuste e Lindstrom, che dovrebbero esserle, sono stati inferiori ai tanti vituperati Dombele e Lozano, e io me li piango adesso da Dombele che a Lozano per come erano andati l'anno scorso. E poi un altro errore che abbiamo fatto, e questo dobbiamo dire, lo dobbiamo sempre ricordare, che è l'errore del tifo napoletano, che hanno alimentato ancora di più questa aria grigia e cupa che c'è anche al Maradona. Io non sono d'accordo con i fischi alla squadra quando perdiamo le partite, perché i tifosi, che davano per scontato che il Napoli avrebbe rivinto lo scudetto, non tengono conto di quella che è la storia di questa squadra e di questa società, e non è della storia del Sud in generale. Noi in 23 anni 3 squadre del Sud hanno vinto uno scudetto e non si sono mai ripetute: la Lazio del 2000, la Roma di Totti del 2001 e noi nel 2023. Nessuna di queste 3 squadre, come vedete, si è riuscita a ripetere. Le uniche che si ripetono nelle vittorie, poi sappiamo anche le altre per quali motivi, sono state l'Inter, Milan e la Juventus, le altre no. Quindi dobbiamo tenere conto anche della storia. I tifosi non devono fischiare. Capisco che l'amarezza, capisco la delusione di una prestazione, però non bisogna fischiare, bisogna tenere conto di quella che è la storia. Napoli, purtroppo, nella storia la vittoria è stata un'eccezione, non è mai stata una regola. Quindi ecco, dobbiamo rendersi conto, per far sì che diventi un ciclo di vittorie, ecco, dobbiamo fare questi salti di qualità. E quindi ritorno alla tua prima domanda: Conte, sì, Conte, perché Conte ci fa fare il salto di qualità. Dobbiamo puntare a personaggi e a calciatori che fanno le differenze.
Sì. Allora, dottor Trantisano, ci arriva la pubblicità addosso perché siamo in chiusura. Questa analisi giornalistica ci ha riempito il cuore, devo essere sincero, è stata piena di dettagli. Noi ringraziamo per essere stato con noi il direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia Napoli, Giuseppe Cantisano. Dottore, l'aspettiamo qui in studio per un'ora insieme a noi per chiacchierare di calcio, va bene? Prossimamente?
Va bene, con piacere, sarò dei vostri.
Grazie al dottor Cantisano. Sta per arrivare un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live, però non possono andare da Enzo Rambone. C'è un aneddoto su Conte e poi una valutazione su Monza-Napoli, perché non possiamo non farla prima di chiudere.
Sì, quando Conte allenava il Bari, mio padre fu ospite suo a pranzo.
Gennaro Rambone.
Insieme al povero Giampiero Ventrone, che purtroppo ci ha lasciati e che era un suo fidato preparatore. E tirarono fino a tardi, poi la sera io mi sono sentito al telefono con mio padre e mi ha detto: sai, ho pranzato con Conte, sono convinto che diventerà uno dei migliori allenatori italiani. E disse: papà, ti stai sbilanciando un poco, perché poi del resto era inizio carriera, l'anno precedente era in C con l'Arezzo, no? E lui mi disse: no, perché ci ho parlato, c'ha la cultura del lavoro, è molto preparato e ha da una grandissima personalità. E devo dire che anche in quel caso non si è sbagliato.
Aveva ragione.
Per quanto riguarda Monza, ecco, stiamo sempre a dire lì: bisogna vincere tutte le partite, bisogna onorare il campionato.
Non è facile la partita, perché il Monza è una buona squadra, insomma, gioca anche bene con Palladino.
Non bisogna avere rimorsi, eventuali rimorsi, però bisogna vedere se poi la squadra ci crede, perché quando noi venerdì scorso abbiamo detto la Champions è un traguardo molto difficile da raggiungere, però bisogna crederci, non è impossibile, perché Napoli aveva 3 partite in casa con gli avversari al Maradona, poteva contare sulla spinta dei tifosi, ha una rosa che comunque con tutti i problemi non è poi così inferiore alle avversarie, però con l'Atalanta abbiamo visto che i calciatori non ci hanno creduto, che non ci ha creduto Calzona, che ho visto molto passivo e morbido in panchina, e non ci ha creduto neanche il presidente, che era all'estero per impegni, si vede, in una partita fondamentale, strategica per il futuro del Napoli. Quindi bisogna vedere se credono i calciatori in questa cosa di voler onorare la maglia, onorare il campo.
Fino alla fine. Va bene.
Il Monza gioca sempre allo stesso modo, sia se incontra squadre di basse classifiche che di alta classifica. E quindi questo, diciamo, il Napoli si può avvantaggiare, perché il Napoli quando gioca con squadre che giocano
aperte, che ti fanno giocare,
la difesa, diciamo, alta, riesce a dare anche il meglio di se stesso.
E allora, grazie, auguri ancora di buon onomastico a Enzo Rambone. Enzo, a venerdì prossimo.
Grazie.
Grazie, sta per arrivare Marte Sport Live con Dario Sarnataro, e se la ride Peppe Varriale, che è arrivato Gigi Soriani dalla Germania con un bel pacco di Würstel. Di Würstel, quelli di Monaco di Baviera, quelli belli, grossi, ciotti ciotti, vero Soriani? Allora, siamo in chiusura, sono tantissimi messaggi, li leggeremo ovviamente da lunedì di nuovo, da mezzogiorno alle 13 in Forza Napoli Sempre, con i vostri interventi e i vostri contributi. Grazie a Mary Jane Spiderman in regia, grazie a Gigi Soriani, grazie a tutti voi per averci seguito. Finisce qui Forza Napoli Sempre, ma domani dalle 12 alle 14 Peppe Iannicelli con Marte Sport Show, e poi domenica tutto il palinsesto dedicato a Monza Napoli a partire dalle 14 sino alle 18. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.